Radio 3, lezioni di musica. I quartetti per archi di Felix Mendelssohn Bartholdy. Quinta puntata con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti e continuiamo in questo fine settimana la nostra esplorazione dei quartetti per archi di Felix Mendelssohn. In questo fine settimana parliamo degli ultimi due quartetti, l'opera 44 numero 3 che fa parte di questo grande trittico scritto alla fine degli anni 30, 37, 38 e poi nella puntata di domani parleremo dell'ultimo quartetto di Mendelssohn che è anche l'ultima sua composizione completa, opera 80. Nella scorsa puntata, domenica scorsa, parlavo della curiosa ricezione che hanno avuto questi tre quartetti dell'opera 44. Per molti critici sarebbero inferiori ai quartetti giovanili perché l'impronta beethoveniana è meno netta e soprattutto sparisce, almeno in maniera esplicita, perché a livello invece, come dire, subliminale resta molto chiaro, sparisce l'idea della costruzione ciclica, la riproposizione di temi dei movimenti iniziali nel movimento conclusivo, quindi il collegamento fra loro di tutte le parti. Ma questi aspetti sono compensati da una maggiore sottigliezza di scrittura e soprattutto su una nuova riflessione sul modo di far interagire fra loro i materiali. Il quartetto opera 44 numero 2 mi minore, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cominciava con due temi nettamente differenziati, nettamente contrastanti fra loro, che venivano poi messi a confronto. Naturalmente potete riascoltare questa puntata ed è interessante confrontare quel quartetto, in particolare il primo movimento, con il primo movimento del quartetto opera 44 numero 3 in mi bemolle maggiore, che in qualche modo ci mostra una soluzione inversa. Mendelssohn comincia con un tema veemente questo slancio che è il motivo fondamentale del movimento, verrà utilizzato in una quantità di modi e subito dopo, quindi c'è questo inizio piuttosto veemente anche con ritmi puntati, questo piglio un po' eroico, e a questo aspetto si invece improvvisamente si contrappone un tema del tutto lirico. Quindi qui il contrasto nell'opera 44 numero 2 era il tema lirico e poi la folata. Quindi il tema invece in qualche modo più drammatico. Qui succede l'opposto, il tema ritmico più scandito, anche più teso, è quello iniziale a cui segue un tema invece più lirico. E non a caso è sugli elementi del tema iniziale che Mendelssohn costruisce gran parte dell'elaborazione. La transizione, per esempio, gioca su... Quindi c'è un gioco... I vari strumenti, è impossibile renderlo al pianoforte, quattro strumenti, quattro archi che scambiano fra loro questo elemento, e lo stesso elemento, quindi questo stesso motivo di poche note, diventa subito dopo un ostinato. E questo elemento è questo ostinato è la preparazione al secondo tema. Il secondo tema, guarda caso, ha il carattere lirico del secondo elemento del primo gruppo, ricordate? Il secondo tema arriva. Il In qualche modo, quindi, l'elemento contrastante in questo caso serviva ad anticipare l'atmosfera del secondo tema e ovviamente Mendelssohn, quindi, scrivendo una raccolta di tre quartetti, sperimenta soluzioni formali che sono complementari fra loro. Il rapporto fra i due elementi contrastanti nel quartetto in mi minore è l'opposto di ciò che invece succede in questo quartetto in mi bemolle. Il tema lirico e il tema invece mosso si scambiano di ruolo. Ovviamente Mendelssohn sta utilizzando un tipo di pensiero formale. Cosa faccio se comincio un pezzo in forma sonata con due temi molto contrastanti fra loro? Come posso sviluppare l'elaborazione? E in qualche modo sperimenta delle soluzioni che sono del tutto complementari fra loro. Ma se questa spiegazione vi sembra complessa, credo che l'ascolto della esposizione del primo movimento dell'opera 44 numero 3 renderà molto più chiaro il discorso. Eccolo. Sentite il motivo scandito. Ritmi puntati. E di nuovo. Una modifica. Contrasto, tema lirico, e di colpo sul motivo iniziale. Ostinato. Ed ecco il secondo tema. Di nuovo il motivo. Di nuovo il motivo. Tema di chiusa, bellissimo, questo è l'inizio, la ripetizione dell'esposizione, avete sentito? Il gioco sul motivo iniziale è talmente insistito da investire in qualche modo, da informare di sé tutte le parti della composizione, perché questo motivo iniziale è quello con cui comincia ovviamente il quartetto. Poi la transizione. L'ostinato con cui viene introdotto il secondo tema, alternato all'annuncio del secondo tema, che in questo caso arriva meno imprevisto del solito in Mendelssohn. Poi questo motivo conclude il secondo tema e conclude anche l'esposizione. Beh, credo che non ci sorprenderà scoprire che questo motivo ha un ruolo anche fondamentale nel corso dello sviluppo, ma avete sentito che In questo brano, a differenza del quartetto precedente, Mendelssohn recupera anche un'idea che aveva sviluppato nei due quartetti giovanili di cui abbiamo parlato nelle prime due puntate di questo ciclo, l'opera 12 e l'opera 13, l'idea di un terzo tema, un tema di chiusa che in qualche modo stabilizza il tessuto del brano alla fine dell'esposizione. Bellissimo, forse il più bel tema del movimento, che arriva quasi inaspettato, anzi direi all'ascolto totalmente inaspettato, arriva alla fine dell'esposizione, e non a caso questo tema, il tema di chiusa, ha un ruolo fondamentale nel corso dello sviluppo in cui il motivo fondamentale comunque... una volta di più fa la parte del protagonista. Ma ascoltiamo lo sviluppo fino all'inizio della ripresa per comprendere a fondo il processo che ci propone Mendelssohn in questo primo movimento. Sempre il motivo. Gira attraverso gli strumenti. Drammatiche, tutte basate sul motivo. E improvvisamente il tema di chiusa, che di nuovo arriva come un'oasi, una parentesi. Questo rilassamento alla fine dello sviluppo che abbiamo trovato in tutti i quartetti di cui abbiamo parlato finora. Questo è il grado zero, il punto di massimo rilassamento. E da qui comincia a salire la tensione. E questo naturalmente è l'inizio della ripresa, che si fonde con la fine dello sviluppo. Avete sentito questa salita progressiva, discesa. Nel momento in cui ritorna il tema iniziale, il primo violino, con un colpo di genio, comincia invece un percorso, una frase virtuosistica ascendente. Quindi questa salita, questa freccia, questo lampo che si spinge verso l'acuto, con la quale in qualche modo il processo dello sviluppo continua all'inizio della ripresa. E questa è una delle caratteristiche proprio specifiche dello stile mendelsoniano, la riscrittura totale dell'inizio della ripresa, che diventa veramente la prosecuzione del processo dello sviluppo. E anche questa è un'idea beethoveniana, naturalmente, ma Mendelssohn la ripensa in maniera assolutamente formidabile. Anche in questo quartetto, come nel precedente, il secondo movimento è un meraviglioso scherzo leggero, leggiadro, fantastico, in questo caso in modo minore. ma ugualmente abbiamo a che fare con una scrittura meravigliosa, di grandissima leggerezza per gli archi. Il tema principale sarebbe... Ma c'è un basso che si muove in questo modo. E questo elemento nel corso del brano, in particolare nella coda, finirà per diventare l'elemento prevalente. La coda è basata quasi interamente... Quindi l'elemento, diciamo, la figurazione del basso, che all'inizio è un accompagnamento, diventa poi parte di questo gioco fantastico. Una volta di più Mendelssohn, lo abbiamo visto nella scorsa puntata a proposito del grande scherzo del quartetto opera 44 numero 2, Mendelssohn gioca sull'ambiguità formale. Perché un ascoltatore, comunque ancora nel 1837-38, sentendo uno scherzo, movimento di danza, si aspetta la tripartizione tradizionale, quindi scherzo, trio e scherzo, e Mendelssohn finge di inserire un trio. In questo caso il trio è un fugato, un meraviglioso fugato che arriva improvviso. I quattro strumenti che entrano uno dopo l'altro secondo la tecnica barocca, illustre della fuga, e Mendelssohn lo inserisce improvvisamente all'interno del brano, dando all'ascoltatore la sensazione che ci sia improvvisamente un trio, quindi che ci sia una sezione del tutto contrastante, ma invece il fugato fa parte del processo. Ho parlato nella scorsa puntata del gusto mendelssohniano per le costruzioni formali ambigue, e lo scherzo, gli scherzi, che sono fra le sue creazioni più splendide in assoluto, sono luoghi privilegiati di questo gusto per l'ambiguità formale. Ma a questo punto possiamo sentire questo bellissimo scherzo, l'indicazione, assolutamente tutto un programma, dice: assai leggero e vivace. E concentratevi fin dall'inizio sul tema, il basso, perché tutti e due gli elementi avranno una storia, una propria storia nel corso della composizione. Ripete. Piccolo tema, leggero, che si affaccia un attimo. Attenzione, fugato. Altro tema nuovo, e anche questo appare. Thank you. continuamente finge di arrivare a una ripresa. Fugato invece, questo controsoggetto cromatico. Praticamente resta solo la figura del basso, sentite? Così. Avete sentito questa meravigliosa ambiguità? Ogni elemento sembra portare da qualche parte, invece andiamo in un'altra direzione, una sorpresa costante e, dicevo nella puntata scorsa, un aspetto che mi colpisce molto è questa capacità di Mendelssohn di far rispecchiare il carattere della scrittura, questa scrittura impalpabile letteralmente, di una leggerezza assolutamente miracolosa, e la forma del brano diventa altrettanto impalpabile, altrettanto inafferrabile. Il brano sfugge in continuazione, tornano elementi che sembravano che erano apparsi per un istante, il fugato poteva essere uno sviluppo, invece diventa un elemento, come avete sentito, simmetrico, di stabilità, perché ritorna modificato con questo controsoggetto cromatico un po' dolente, un po' doloroso. Ecco, in brani come questi veramente si compendia, si sintetizza la magia veramente meravigliosa dello stile mendelsoniano maturo. Non abbiamo il tempo anche in questo caso di sentire il movimento lento, che è un adagio non troppo molto lirico, dal carattere forse in parte mozartiano, direi, nel tema soprattutto, e che guarda caso contiene un breve fugato, quindi c'è un richiamo non tematico ma formale fra il secondo e il terzo movimento. E invece ci occupiamo del finale. Il finale è un rondo sonata, uno dei pezzi più brillanti, più virtuosistici che Mendelssohn abbia mai scritto, soprattutto nella produzione quartettistica. Beh, la parte del primo violino in questo movimento fa veramente tremare i polsi e tremare l'archetto a molti interpreti. Una volta di più Mendelssohn comincia con un gesto caratteristico, che è lo slancio ascendente, lo scatto iniziale interamente costruito sulle note dell'arpeggio fondamentale, quindi in questo caso di mi bemolle. Il tema non ve lo posso suonare alla velocità a cui Mendelssohn lo scrive, perché l'indicazione è molto allegro con fuoco, ma sentite questo tema. Ci sono questi continui arpeggi. Sentite questa salita, questo slancio acuto verso lo spazio, e come ho detto più volte nel corso di questo ciclo, si tratta di uno dei gesti in assoluto più caratteristici dello stile mendelsoniano. Costruire un tema principale, un tema iniziale, che è basato sulle note dell'accordo fondamentale. Ricordate il tema del quartetto in mi minore di cui abbiamo parlato la settimana scorsa? Quindi cominciare slanciandosi verso l'acuto sulle note dell'accordo principale qui. Il compositore è già salito di più di 2 ottave e continua a salire. Questi gesti che attraversano violentemente lo spazio, una volta di più abbiamo a che fare chiaramente con una eredità beethoveniana. Credo che abbiamo forse il tempo per sentire interamente questo brano. È una volta di più un rondò sonata, quindi è un pezzo in cui sentirete il tema principale per 3 volte con degli episodi intermedi, il primo dei quali funziona come un secondo tema e quindi torna nella tonalità principale, ma forse avrete modo di sentirlo, le riapparizioni del tema principale vengono continuamente riscritte, modificate nella scrittura, quindi inserendo per esempio delle scale, degli altri materiali. In questo caso sentite che succede in una delle riprese. C'è un altro violino che ci fa sentire un controsoggetto, tra virgolette, cromatico, ed è un elemento che avevamo già sentito nello scherzo, nel secondo movimento. Vedete come il pensiero ciclico in qualche modo non sparisce da questi quartetti, ma scende su un livello sotterraneo, quasi subliminale. I collegamenti fra i movimenti ci sono, ma sono più sottili, sono meno espliciti. Non c'è un tema di un movimento che torna in un movimento successivo, ma c'è piuttosto un atteggiamento tecnico o un carattere espressivo che si ripresenta richiamandosi ai movimenti precedenti. Ma a questo punto vi lascio all'ascolto almeno di una parte di questo molto allegro con fuoco. Domani finiremo il nostro ciclo parlando dell'ultimo capolavoro mendelssohniano, il quartetto opera 80. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 17 marzo 2024. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.